Buon pomeriggio a tutti. La quarta domenica dopo Pasqua è comunemente conosciuta come la domenica del Buon Pastore perché emerge questa figura descritta da Giovanni nel capitolo 10 del suo Vangelo, Vangelo che questo capitolo si legge ogni anno in questa quarta domenica dopo Pasqua. Il testo greco parla di opoimen o kalos, che alla lettera si traduce il pastore, quello bello, mentre le traduzioni parlano di buon pastore, ponendone l'accento così sulle qualità morali. L'espressione il pastore bello invece evidenzia un aspetto particolare, quello estatico, che rivela l'attitudine del pastore alla comunicazione, da cui nasce la comprensione e il dialogo. Il pastore non è solo buono perché comprensivo, quindi l'aspetto morale, ma è bello perché si può vedere. La bellezza attrae, prima ancora di coinvolgere, prima di qualsiasi parola. C'è la visione perché vedere precede il parlare. Come sperimentiamo quotidianamente nella nostra vita. Quando incontriamo una persona, prima ancora di esprimere con la parola il saluto di circostanza, noi vediamo quella persona. Sperimentiamo un sentimento di attrazione o di rifiuto, di disponibilità o di difesa. La prima parola che pronunciamo nella nostra esperienza umana è la vista, che appartiene al linguaggio non verbale. In questo senso, buono e bello sono sinonimi, ma non con significati identici. Forse non viene spontaneo associare l'immagine del pastore, bello o buono che sia, a un discorso polemico. In generale, Gesù parla dei pastori, di cui descrive la fedeltà e la dedizione, con simpatia, da quello che cerca la pecora perduta nei Vangeli di Luca e Matteo, al protagonista di questo capitolo di Giovanni, perché ha una vera cura del gregge, lo difende, è disposto a morire per loro. Non è così per il salariato. Il termine il mercenario, il termine non è in sé negativo e si tradurrebbe appunto con mercenario solo nell'ambito militare. In ogni caso, tra pastore e gregge c'è un legame di reciproca appartenenza, difficile a realizzarsi con un salariato occasionale. In questo senso il discorso è polemico e deve essere letto in controluce con quanto scrive il profeta Ezechiele o altri profeti come Geremia, tenendo conto che all'epoca di Gesù non si aveva stima per i pastori che facevano un mestiere impuro e spesso pascolavano di frodo. Ezechiele elenca dapprima tutte le fasi dello sfruttamento del gregge da parte dei cattivi pastori. Essi pascono se stessi, consumano le pecore e non si prendono cura dei capi deboli o feriti, non cercano le pecore smarrite e sono incuranti e crudeli fino alla totale dispersione del gregge. Perciò Dio si pone come contro i pastori, li giudicherà e si prenderà cura lui del gregge personalmente per raccoglierlo sui monti di Israele. Andiamo a vedere allora il testo di questo Vangelo di oggi. Io sono il pastore bello. Il pastore bello dà, letteralmente espone, la sua vita a favore delle pecore. Il mercenario e chi non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli interessa delle pecore. Io sono il pastore bello, vorrebbe dire il pastore che fa il suo mestiere, che è buono, che è adatto. Noi traduciamo di solito il pastore buono, che è anche giusto, ma la parola bello è più bella perché vuol dire qualcosa che è bello, che attira, che piace. La sua bellezza consiste in un aspetto fondamentale che riguarda la sua vita. Giovanni usa spesso la stessa parola con significati diversi. Quel dare la vita, che Giovanni ripete, si può tradurre in tre modi diversi: esporre, disporre e deporre. Il pastore bello espone la vita, ha il coraggio di mettere la propria vita a rischio, non pensa a salvare se stesso. Se Dio pensasse di salvare se stesso, come pensiamo noi cristiani, per salvarlo dagli empi, gli converrebbe cambiare mestiere. Dio è Dio in quanto non salva se stesso, ma dona se stesso per salvare gli altri. Continua Giovanni: Io sono il pastore bello e conosco le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e anch'io conosco il Padre e do, letteralmente, dispongo la mia vita a favore delle pecore. c'è una conoscenza, conoscenza vuol dire amore, conoscenza e amore reciproco tra il pastore Gesù e ciascuno di noi, e non siamo un gregge, siamo tutti singolarmente amati e conosciuti. Ma di quale amore? L'amore che Gesù ha per ciascuno di noi è lo stesso amore che il Padre ha per Lui, il Figlio unico, e questa è la sua vita, questo amore che il Padre ha per Lui e Lui ha per il Padre. Questo stesso amore ha per noi e vuole che noi l'abbiamo per Lui, in modo che tra noi e Lui, tra l'uomo e Dio, ci sia lo stesso amore e la stessa vita. Praticamente questa è la sua vita e Lui dispone della sua vita a nostro favore, cioè ci mette a disposizione la sua vita di figlio, in modo che possiamo vivere da figli del Padre. Vuole renderci come Dio, effettivamente. Continua Giovanni. Anche altre pecore ho che non sono di questo recinto. Anche quelle bisogna che io conduca, e ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Gesù sta parlando al popolo di Israele. Ci sono molti altri recinti di tutti i tipi in tutte le parti del mondo, tante forme di schiavitù ideologica e religiosa. Gesù è venuto a tirar fuori ogni uomo da ogni recinto, ad abolire tutti gli steccati e fare di tutta l'umanità un popolo di persone libere, che sono figli tutti diversi e tutti fratelli nella diversità. Questo recinto è duro a resistere, perché tutti i recinti vengano abbattuti bisogna che io le conduca. E come le conduce Gesù? Dà la vita per tutti gli uomini, anche per quelli che noi consideriamo nemici e lontani. Proprio così abbatte ogni steccato e ci fa vedere che Dio non ha nemici. Non fa guerra a nessuno, né santa né giusta. Ha solo dei figli da amare, ai quali dona la sua stessa vita e il suo stesso amore. Sottolinea Giovanni, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Questa espressione è molto usuale, la preghiamo tante volte anche nelle preghiere liturgiche. Che ci sia cioè un solo vile e un solo pastore. È molto grave questa affermazione, perché Gesù è venuto a tirar fuori dagli ovili, da tutti gli ovili. Nell'ovile le pecore sono sfruttate, muoiono e languiscono di fame. Per vivere devono uscire, per trovare pascolo e acqua. Così Gesù è venuto non a fare un solo ovile, una globalizzazione. Tutti gli uomini sotto il mio dominio, così li sfrutto tutti. No, ma piuttosto fuori tutti da ogni ovile, un solo gregge. E il gregge è fuori dall'ovile e pascola nella libertà, solo la libertà di chi conosce l'amore del Padre e considera tutti i fratelli, finalmente ha rotto gli ovili e può formare quel popolo di persone libere, aperto a tutta l'umanità. È questo il disegno del Figlio, che è quello del Padre. Un solo gregge, è scritto, virgola, un solo pastore. Pastore e gregge sono la stessa cosa. Sono un'unica realtà, che è quel gregge di persone tutte libere e figli che sono uguali al pastore che si è fatto agnello. In molti c'è ancora la mentalità di fare un solo gregge. Qui vuol dire che o scompaiono tutti gli altri in un modo o nell'altro, o gli altri si aggregano a noi e facciamo quell'unità omogenizzata, omologata, frullata. Ma così non è più il corpo di Cristo. Siamo un corpo, non un frullato. E nel corpo le varie membra sono tutte diverse, se no non servono, e tutte collegate, non divise, altrimenti sono morte. E conclude Giovanni, per questo il Padre mi ama, perché io do, cioè depongo, la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie da me, ma io la depongo da me stesso, ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho preso da parte del Padre mio. Il pastore bello è figlio amato dal Padre che sa deporre la vita, dare la vita per i fratelli. Sarà proprio dando la vita che farà di noi un popolo unico di persone libere. Noi vogliamo sempre rubare e possedere la vita e così la uccidiamo. La vita c'è se la dai. La vita, siccome è amore, si realizza nel dono di sé. Gesù che dice: ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo. Il potere di Dio è dare la vita, non di toglierla. Tutti gli altri poteri la tolgono, la vita. Gesù sta parlando ai capi religiosi che hanno tanti comandi per tenere soggiogato il popolo, e Gesù dice loro: questo è il comando, l'unico comando che realizza tutto il potere di Dio, quello di dare la vita. e sarà l'unico comando che ci lascia: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Queste parole le dice proprio ai capi religiosi perché cambino il loro comando che hanno dentro, il loro pastore che li guida. Lo dice a noi perché cambiamo immagine di Dio e di uomo, perché cambiamo il nostro rapporto non solo con Dio, ma con noi e con gli altri. Un pensiero per oggi. Non fa meraviglia che anche ai tempi di crisi religiosa come i nostri, la maggioranza della gente continui a credere in Dio, ma quando si procede a una verifica dell'identità di questo Dio, spesso si nota che è ben diverso da colui che si è rivelato in Gesù. È un Dio che si adegua alla giustizia dell'uomo, premia e punisce in base ai meriti, si compiace del culto, largisce benedizioni ai suoi devoti, proibisce l'adulterio ma approva l'accumulo dei beni e la loro libera gestione, anzi diviene a volte un socio in affari. È un Dio che permette di uccidere per legittima difesa ed è soprattutto grande, infinito, onnipotente, capace di farsi rispettare. Questo Dio, così ragionevole, ha trovato accoglienza anche in alcuni catechismi cattolici e non è difficile da accettare. Un giorno però, in Gesù, il vero Dio si è presentato agli uomini completamente diverso. Frequentava i peccatori e stava con gli esclusi, si è lasciato sputare in faccia senza reagire, ha amato chi lo inchiodava su una croce, non era né onnipotente né infinito. Di fronte a questo Dio debole, incapace di difendersi, la fede di tutti è vacillata e Pietro, quando ha giurato di non conoscerlo, ha parlato, credo, anche in nome della grande maggioranza dei cristiani. Credere in un Dio così è difficile. Come dice Pietro nel giorno di Pentecoste, la prima lettura di oggi, questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. Cioè Dio si è fatto pietra scartata, si è fatto piccolo per amore. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.